Swing Radio Magazine.
In quest'ultima puntata, prima del fermo estivo di Magazine, l'editoriale è proprio un tentativo di tracciare il bilancio dell'anno che abbiamo passato assieme. L'approfondimento oggi è veramente molto approfondito. Parliamo uno dei grandi temi della Brianza, quello del tema dell'ambiente e delle grandi infrastrutture, con l'ambientalista Alberto Colombo e col consigliere provinciale Giorgio Garofalo. Poi, come sempre, notizie dall'Italia, dal nostro territorio, e infine, per il nostro sguardo oltre cortile, parliamo dell'estate tra dazi e guerre sotto l'ombrellone, cioè il grande caos che continua a regnare ancora, il divieto, o meglio la sospensione delle esibizioni di Valery Gergiev, il pianista della corte di Putin a Caserta in Italia, che dovrà tenersi domenica prossima, e infine i problemi di Donald Trump col caso di Epstein, l'Epstein File, cioè il grande uomo di affari legato a Hollywood e poi finito in galera e morto in galera apparentemente con suicidio per uno dei più grandi casi di pedofilia, di sfruttamento sessuale nella storia degli Stati Uniti. Ecco, questo che era stato uno dei grandi temi della campagna di Donald Trump, cioè fare chiarezza su quella vicenda, oggi si, diciamo, torna indietro come un boomerang, perché a più che pare ormai siamo certi, Donald Trump frequentava la corte di Epstein.
Punto e a capo.
L'anno di programmazione radiofonica che si chiude ci ha regalato più dolore che allegria, soprattutto sul piano internazionale. I conflitti sono moltiplicati, il diritto internazionale è stato più volte calpestato, il sovranismo populista pare imporsi su buona parte del mondo. Ma anche in Italia sono successe cose non sempre belle, come il decreto sicurezza, l'inaugurazione del centro di detenzione per richiedenti asilo in Albania, il non raggiungimento del quorum per il referendum promossi dai radicali della CGIL. A Ian Radio abbiamo sempre voluto scavare perché capire le complessità e le radici dei problemi, parlando anche di cose di cui nessuno si occupa, non soltanto di Africa, ma soprattutto del sociale in Italia, del gigantesco mondo del terzo settore che vede saccheggiate le risorse disponibili per fare ciò che gli stati ormai dovrebbero dismettere per racimolare i soldi necessari all'aumento delle spese per la difesa. Si sta barattando il benessere dei cittadini, soprattutto di quelli più deboli, in cambio di iperboliche difese per ipotetiche guerre che potrebbero colpire da un momento all'altro l'Europa. Sembra questa una lettura semplificata, ma in realtà le ragioni che vengono esposte per questi cambi di rotta sono incredibilmente semplici e per la maggior parte false. Negli Stati Uniti siede al trono il re dei falsari. La retorica quotidiana di Donald Trump è infarcita di falsi, notizie tendenziose, numeri a caso, dimenticanze. La sua politica si basa sul racconto di una realtà distopica nella quale la grande potenza americana in realtà è vittima da amici e nemici che la fregano da decenni. Il grande e fesso Yankee che con destrezza viene derubato da cinese, latino, ed europeo. Difficilmente si potrebbe immaginare un copione di questo tipo per un qualsiasi film di fantapolitica, ma invece una realtà con la quale fare i conti. Magari reagendo con dignità alle minacce dei dazi, come hanno fatto la Cina e il Brasile, o come tentenna a fare l'Europa, il soggetto più passivo che ci sia sulla faccia della terra. Passivo sia nel difendere i propri interessi, sia nel difendere gli interessi dei paesi ad essa vicini. Quest'anno abbiamo parlato anche di piccoli miracoli in questo buio generalizzato, perché malgrado tutto, nel nostro mondo del sociale si continua a lavorare, magari tirando la cinghia, per continuare ad essere vicino a chi ne ha bisogno. Un dovere laico o religioso, a seconda delle proprie idee, e proprio quest'anno abbiamo perso due personalità di rilievo a noi vicini in entrambi i casi, Papa Francesco e l'ex presidente uruguaiano José Pepe Mujica. Due uomini con culture di provenienze molto diverse, ma che coincidevano nel denunciare lo spreco, l'urgenza ambientale, il costo umano del consumismo, il dovere della politica di pensare a tutti in modo onesto e trasparente. Ma soprattutto entrambi predicavano il valore della politica come chiave di volta per trasformare tensioni e conflitti in cooperazione. Voci nel deserto, si potrebbe dire, ma la maggioranza del mondo la pensa come loro. Peccato la politica si assorda alle voci che mettono in discussione i propri interessi. A settembre ci rivedremo per ripartire con notizie dal mondo, dal nostro territorio. Ci aspettano momenti importanti che condivideremo insieme ai nostri esperti e collaboratori. La cosa importante è che continuate ad esserci voi, che sostenete questo folle progetto di una radio che si occupa in Brianza del sociale e che vuole anche raccontare il mondo vicino e lontano con la stessa passione. Buona ferie a tutti, a tutte, e arrivederci a settembre.
Le notizie.
L'occupazione in Italia conferma una sostanziale stabilità, ma si registra un peggioramento della domanda estera, determinando aspettative all'insegna della cautela almeno per i prossimi mesi, motivata da un quadro complessivo di incertezza e di un rilevante scetticismo sull'evoluzione del contesto macroeconomico italiano. L'indagine congiunturale sugli andamenti delle cooperative, effettuate come da tradizione dall'area studi di LegaCoop, ribadisce quanto si annunciava da alcuni mesi, in particolare nell'ultima settimana. I dati che emergono dalla nostra indagine congiunturale confermano da un lato la stabilità del mondo cooperativo, con una sostanziale tenuta della domanda e dell'occupazione, dall'altro l'urgenza di affrontare con determinazione le sfide che ancora gravano sul nostro sistema economico, commenta Simone Gamberini, presidente di LegaCoop. A preoccupare soprattutto il peggioramento della domanda estera, segno evidente di un contesto internazionale instabile e inquietante che penalizza le nostre imprese. Non possiamo ignorare il grido d'allarme che arriva dai settori più esposti all'export. In questo quadro, l'incremento dei costi e la difficoltà nel reperire manodopera qualificata restano ostacoli strutturali che richiedono politiche pubbliche mirate. È fondamentale investire in formazione, innovazione e qualità del lavoro per non rallentare la capacità di crescita anche delle cooperative.
62 organizzazioni, tra le più rappresentative del terzo settore italiano, hanno lanciato una campagna, un appello affinché il governo, a partire dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, e il Parlamento si adoperino per togliere il tetto del 5 per 1000, oggi fissato a 525 milioni di euro. In realtà, stando ai dati riportati dal Parlamento, Il ministro Luca Ciriani, nel 2024 gli italiani hanno destinato la cifra di 603,9 milioni di euro a fronte di 176 miliardi di entrate fiscali, una quota mai raggiunta prima, così come è record il numero dei contribuenti che ha scelto di indicare un codice fiscale per il 5 per 1000, pari a 17,9 milioni di cittadini, con un incremento di oltre 714 mila firme rispetto all'anno precedente. Purtroppo, malgrado la legge si chiami appunto 5 per 1000, di fatto ormai si riduce a un 4,3 per 1000. Questo perché il cosiddetto extra tetto, ovvero la quota che eccede il limite deciso dal governo nel 2022 a 525 milioni di euro, sfiora ormai quasi 79 milioni di euro. Anche quest'anno una soglia mai raggiunta prima, considerando che il precedente record era di 27,9 milioni di euro nel 2023. Da queste considerazioni è nata una mobilitazione collettiva che è stata chiamata 5 per 1000, ma per davvero, una campagna che non è contro qualcuno, ma, come scrivono i promotori dell'appello, mira a costruire un'alleanza responsabile per il bene comune fra le istituzioni, la politica e il terzo settore, i singoli cittadini. Il Parlamento e il Governo hanno oggi l'opportunità di rafforzare questa alleanza facendo una scelta semplice, giusta e condivisa.
Nel 2024 le fondazioni di origine bancaria, enti privati senza scopo di lucro, nati dalla trasformazione delle vecchie casse di risparmio e che operano per il bene comune attraverso attività filantropica, hanno erogato fondi per 1,1 miliardi di euro. Il miglior risultato degli ultimi 14 anni, finanziando più di 22.000 progetti con un importo medio di 49.000 euro. Sono alcuni dei numeri del 30° rapporto annuale approvato dal Consiglio di Associazione e Fondazione di Casse di Risparmio ACRI. L'analisi che presenta i dati aggregati di bilanci 2024 delle 85 fondazioni di origine bancaria italiane. Rispetto alle organizzazioni beneficiarie dei contributi, si evidenzia che l'80,5% delle risorse erogate sono destinate a soggetti privati senza scopo di lucro, il 19,5% vanno a soggetti pubblici. 10 anni fa erano rispettivamente il 67,7 e il 32,3. Una conferma che il terzo settore è ormai diventato il partner privilegiato con cui interagiscono le fondazioni. Dei fondi erogati, 336 milioni di euro sono stati destinati a progetti di welfare che raccoglie i settori di volontariato, assistenza sociale, salute pubblica e fondo per il contrasto della povertà educativa minorile.
Un bikini a 7 euro, un vestito a 5,50, una t-shirt a 3,80. Potrebbe essere questa la lista dello shopping online di ultra fast fashion, un affare per il portafoglio ma catastrofe per l'ambiente. Per questo la Francia ha dichiarato guerra al settore, approvando il primo disegno di legge al mondo che prende di mira le piattaforme cinesi e-commerce Shein e Temu, che prosperano grazie a produzioni di massa a prezzi stracciati. Il provvedimento, già proposto nel 2024 senza successo, prevede anzitutto l'attribuzione di un punteggio ambientale per ciascun articolo venduto, in base a parametri con emissioni, consumo e risorse di riciclabilità. I prodotti peggiori saranno soggetti ad un'ecotassa fino a 5 euro per capo, destinata ad aumentare a 10 euro entro il 2030, fermo restando che l'imposizione non potrà superare il 50% dell'imposto richiesto. Un introito che nelle intenzioni dovrà contribuire a finanziare la moda sostenibile. Inoltre, dato che abbigliamento e accessori a basso costo sono equiparati alle sigarette in termini di danno ecologico, è vietata qualsiasi forma di pubblicità, messi al bando gli spot sui media tradizionali online e sanzioni agli influencer che fanno promozione sui social. Ulteriori disposizioni includono una tassa sui pacchi provenienti da paesi extraeuropei per colpire le filiere globali di approvvigionamento, oltre all'abolizione della gratuità dei resi, imponendo così un costo a carico del consumatore.
Oltre che sulla nostra salute, i dolcificanti artificiali potrebbero avere un impatto impatto negativo sull'ambiente. A raccontarlo sono stati i ricercatori dell'University of Technology Sydney, che in una review appena pubblicata sul Journal of Hazardous Materials hanno esaminato il tipo e la prevalenza di dolcificanti artificiali nelle acque reflue di ben 24 paesi, mostrando come queste sostanze si stiano accumulando nell'ambiente, siano altamente persistenti e possono avere un impatto negativo sugli ecosistemi. Risultati quindi che evidenziano la necessità di strategie come monitoraggio continuo, normative più rigide, tempestive, tecnologie e trattamento innovativa per ridurre i rischi ambientali rappresentati da questi sostituti dello zucchero. I dolcificanti come il zucchero all'osso sono incredibilmente persistenti, ha commentato Killing Wong, tra gli autori dello studio. La loro stabilità chimica consente loro di sopravvivere sia ai processi di trattamento convenzionale che a quelli avanzati, quindi finiscono per raggiungere fiumi, lacque e acque costiere, dove possono influire sugli ecosistemi acquatici. Risultati quindi particolarmente preziosi dato il potenziale impatto ecologico di queste sostanze chimiche. Stiamo anche valutando l'utilizzo dell'analisi delle acque reflue per misurare il consumo di dolcificanti artificiali a livello di popolazione, ha concluso il coautore Xuan Li. Spesso le persone non sono consapevoli che il prodotto che consumano, come un frullato proteico, contiene dolcificanti artificiali.
Atene, Lisbona e Madrid. In queste tre città d'Europa l'estate dura fino a 5 mesi ed il caldo prolungato supera i 32 gradi per molte settimane. Da qui la valutazione che l'estate in molte aree del mondo e del vecchio continente superi i canonici 3 mesi sulla base della suddivisione in 4 stagioni, ad evidenziare quella che purtroppo non è più un'anomalia annuale, ma un cambiamento progressivo di cui ci accorgiamo anno dopo anno. È uno studio indipendente a realizzarlo la ONG Climate Resilience for All, che per un periodo di 4 anni, dal 2019 al 2023, ha messo sotto la lente di ingrandimento 85 città in tutte le zone climatiche del mondo, valutando la durata delle stagioni calde, ma escludendo l'umidità. È stato analizzato il primo e l'ultimo giorno in cui ogni città ha raggiunto i 32 gradi, quella che viene definita come soglia di caldo estremo.
I ricercatori hanno scoperto che le cosiddette stagioni del caldo, l'estate per intenderci, non sono più da circoscrivere ai mesi estivi riconosciuti, ma hanno una durata molto più lunga. Quanto? In media, le stagioni mediamente calde e non estreme durano 214 giorni in alcune delle città prese in esame, cioè superano i 7 mesi. Invece in 20 delle 85 città analizzate si possono verificare giornate estremamente calde in qualsiasi momento dell'anno. Città tropicali come Bangkok, Manila, Singapore e Rio de Janeiro affrontano stagioni calde quasi tutto l'anno, con temperature a 32 gradi registrate in ogni mese.
I dipendenti della PEC Perego, in corteo dai cancelli dell'azienda al comune per protestare contro il taglio di 90 posti di lavoro annunciato per ottobre, per incontrare il sindaco di Arcore Maurizio Bono. La manifestazione si è tenuta nella mattina del 16 luglio con la presenza dei vertici delle organizzazioni sindacali. In testa al corteo Pietro Chiuto, segretario brianzolo di Fion CGIL, a sfilare un centinaio di dipendenti dal colosso dei passeggini, soprattutto donne, al grido di no ai licenziamenti, no alla Cina. Come amministrazione ci siamo incontrati con tutti i consiglieri per instaurare un tavolo permanente su tutte le crisi del territorio, ha spiegato il sindaco di Arcore Bono dopo l'incontro, in particolare quella di Peperego. Questo perché vogliamo far vedere che c'è un coinvolgimento totale della città, anzi all'incontro in regione ho voluto che ci fosse con me anche la Presidente del Consiglio.
Criticità economico-finanziaria evidenti, pesante ridotto ambientale, pedaggi insostenibili per i cittadini, dubbi più che fondati sulla reale utilità dell'infrastruttura, sono i problemi evidenziati dal gruppo provinciale Brianza Rete Comune dopo anni di rigorose analisi del progetto Pedemontana, soprattutto all'indomani dell'evento in regione Lombardia, considerato un evento unilaterale, privo di contraddittorio autoreferenziale, in capace di accogliere l'istanza delle comunità locali. Non si tratta di opinione circoscritta, spiega il consigliere Facciuto, ma di elementi ben documentati dalla Corte dei Conti, dagli studi trasportistici commissionati dalla provincia al centro studi PIM, dalle osservazioni tecniche presentate da decine di amministratori locali. Nonostante questo quadro, l'attuale governo della Regione Lombardia continua a ritenere superfluo il confronto, contribuendo ad allargare la frattura tra chi oggi ha il dovere di governare l'interesse comune e le aspirazioni di tanti cittadini. Brianza Rete Comune ha annunciato di aver aderito alla manifestazione il 4 ottobre a Monza, promossa da alcuni comitati locali e sostenuta una rete sempre più ampia di cittadini, enti e associazioni.
L'approfondimento.
L'approfondimento di quest'ultima puntata, prima del fermo estivo, l'abbiamo voluto dedicare al nostro territorio, su uno dei temi sensibili che di più abbiamo seguito in questi mesi, quelli che riguardano l'ambiente e in particolare anche quello che riguarda il peso, o meglio l'impatto delle grandi infrastrutture sul nostro territorio. Un tema che abbiamo seguito per tante tante puntate, abbiamo parlato con Roberto Sala, gli aggiornamenti su Pedemontana, ma è un argomento che ovviamente va anche al di là del singolo caso di Pedemontana e riguarda la tutela complessiva del territorio.
L'occasione, Alfredo, è stata l'edizione di quest'anno del Longless Film Festival. Questa edizione non ha visto il concorso, ma una rassegna dedicata ad alcuni dei temi che in questi 10 anni hanno attraversato questo concorso di cortometraggi, partito da Osmate Velate, quindi da dove ha sede la radio, fino adesso ad arrivare al Must di Vimercate. Proprio al Must di Vimercate abbiamo incontrato due degli ambientalisti che si stanno occupando in questo periodo di Pedemontana, Alberto Colombo e Giorgio Garofalo. Giorgio Garofalo anche consigliere provinciale in provincia di Monza e Brianza, e con loro appunto abbiamo affrontato il tema delle grandi opere e quindi anche di Pedemontana.
Abbiamo deciso di iniziare con questo ricordo. Il 10 luglio del 1976, qui vicino a Seveso, tra l'altro i nostri ospiti vengono proprio da lì, c'è stata una grandissima catastrofe che io ho studiato, sono siciliano e l'ho studiato sui libri di scuola. Ero piccolo e da bambino vedevo queste fotografie con le maschere antigas e ho scoperto che esisteva Seveso. Intanto io in Sicilia non lo sapevamo, è un paese molto piccolo, e c'era stata questa tragedia dell'Icmesa. E quindi da lì siamo voluti partire, dai temi che poi vedremo anche nel cortometraggio che andremo a vedere, dei temi che sono quelli delle ferite del territorio, quello che può lasciare una grande azienda. E intanto ringrazio i nostri ospiti che sono qui questa sera. Abbiamo Alberto Colombo, attivista di Impulsi Meda, e Giorgio Garofalo, che è consigliere provinciale di Brianza Rete Comune, e da anni si battono, tra le altre cose, per la difesa del territorio della Brianza, una mobilità sostenibile, che è sempre un tema in Brianza molto attuale, e la bonifica delle aree inquinate e una pianificazione urbana sostenibile. E chiederei proprio a te cos'è accaduto esattamente quel 10 luglio.
Allora, il 10 luglio del 76 a Meda, badate bene, non a Seveso, perché l'Icmesa era situata nel comune di Meda, ai confini con Seveso, c'è stato quello che io continuo a definire un crimine contro l'ambiente e i cittadini, non un incidente, quindi badate bene. Perché? Perché dall'Icmesa è fuoriuscita una nube contenente una serie di prodotti chimici, fra cui un prodotto chimico pericolosissimo, la famosa diossina TCDD. Perché dico che quello non fu un incidente? Perché l'intero impianto dell'Icmesa di Meda, che era una fabbrica chimica che produceva triclorofenolo, proprietà di una multinazionale svizzera, la Givaudan La Roche, aveva un impianto decisamente costruito a risparmio, volutamente costruito a risparmio. C'era una valvola di sicurezza, che è quella che si ruppe facendo il suo dovere per l'aumento della pressione all'interno del reattore, ma non c'era un serbatoio di contenimento delle sostanze che potevano uscire dal serbatoio. Quindi, quando la valvola di sicurezza si rompe per una reazione incontrollata all'interno del reattore, nel reparto B dell'Icmesa, la valvola si rompe e tutto fuoriesce in forma di aerosol da questa valvola e finisce in atmosfera senza nessun contenimento. La Icmesa Givaudan La Roche aveva anche modificato il ciclo produttivo per avere una maggior rendita e un minor tempo in cui arrivare al prodotto. Il tricolofenolo era il prodotto finale, ma in realtà c'era anche la produzione di una serie di prodotti, diciamo così, indesiderati, di scarto, fra cui questa, la famigerata diossina TCDD. La nube chiaramente esce dalla valvola, il vento spinge verso Milano e quindi si sparge su tutto il territorio in prossimità della fabbrica e contamina una serie di superfici di terreni nei comuni di Meda, di Seveso, di Cesano Maderno, di Bovisio, di Desio, arrivando in alcuni casi anche fino a Nova Milanese. Dopodiché ci fu un trasporto secondario derivato dalle macchine che passavano sulla superstrada, che non fu mai chiusa, e anche dal passaggio, diciamo così, tramite il percorso delle acque, perché dietro l'Icmesa c'era un torrente, il Certesa, inquinato anche quello dei residui della fabbrica, e quindi noi ci ritroviamo con una serie di aree pesantemente contaminate e ci ritrovavamo anche con una situazione dove nella prima settimana tutta la popolazione venne tenuta all'oscuro di quello che era successo. Soltanto dopo una settimana cominciarono le prime informazioni rispetto alla pericolosità del prodotto uscito e dalla contaminazione dei terreni. E da qui parte la seconda fase, molto più pesante, con l'evacuazione di una serie di abitanti della zona, quelli nelle zone più contaminate, che vennero evacuati e portati lontano per evitare appunto di restare sul terreno. C'è la moria degli animali, questa da subito, nell'immediato, e subito le prime avvisaglie sono della contaminazione, sono la cloracne nei bambini, cioè degli sfori sulla pelle, che erano proprio la prima avvisaglia che quella persona era entrata in contatto con quel potente tossico. Da qui si apre una storia che a mio avviso non si è ancora conclusa e non è ancora finita, perché poi successivamente in funzione del livello di contaminazione delle aree ci fu una, diciamo così, una classificazione geografica con dei confini ben delimitati: l'area A la più contaminata, l'area B con un livello più basso di contaminazione e l'area di rispetto, quella diciamo con il livello simile a quello che veniva definito il livello di pulito, no? Erano aree decisamente anche queste disegnate un po' non tanto in funzione dell'effettivo pericolo, ma in funzione anche della impossibilità di evacuare un grandi numeri di persone, e quindi su alcune aree fu effettuata una bonifica integrale, l'area A per intenderci. Sulle altre aree venne invece effettuata una bonifica parziale con, diciamo, ad esempio il rivoltamento del terreno piuttosto che il lavaggio di alcune pareti delle case, mentre nell'area A fu asportato da 50 a 70 cm di terreno e furono abbattute integralmente le case di presenti. Quindi molti, ad esempio, casi di cloracne e molte morie di animali erano stati identificati anche al di fuori di quest'area. La bonifica, come vi ho detto, era stata effettuata solo in una parte del territorio, non in tutta. Magari su questo ci torneremo in una seconda fase. Grazie.
Volevo chiedere a Giorgio, dopo questo disastro si fecero dei protocolli, addirittura c'è proprio il protocollo Seveso. Dopo 49 anni sono ancora sufficienti a proteggere il territorio o c'è bisogno di qualcos'altro?
Intanto buonasera, grazie per l'invito e anche complimenti per l'iniziativa, per quello che posso vedere veramente molto positiva per il territorio. Direttiva Seveso, da allora ad oggi diciamo si sono accumulate, oltre che le direttive che sono diverse, anche la normativa. Quindi sicuramente oggi ci sono molti più strumenti per cercare di evitare quello che è accaduto il 10 luglio 76, per evitare i disastri. Quella è stata una lezione sicuramente per l'Italia, per il nostro paese, per l'Europa, direttiva Seveso, in realtà per il mondo, perché come dicevi tu il nome di Seveso è conosciuto in tutto il mondo per questo motivo. Direi una lezione veramente pesante, soprattutto per la comunità. In quel periodo ci sono molti racconti di cittadini che dicono è stata dura perché era uno stigma. Ecco, dovete pensare che Seveso l'ha portata da solo questo peso, i sevesini l'hanno portato da solo perché la fabbrica era Mela, poi è stato colpito Seveso, altri comuni che sono stati citati, ma si ricordava...
Tutti ci ricordiamo di quello.
Seveso. Allora, io dico però anche un'altra cosa, dopo il 10 luglio 76 di disastri ne sono accaduti molti altri, anche nel nostro paese. E se andiamo a grattare e andiamo a vedere cosa c'è sotto quei disastri, poi i processi durano molto, quindi bisogna insomma mantenere l'attenzione alta, poi scopri spesso, non dico sempre, ma veramente sovente, che c'è ad un certo punto un meccanismo per il quale qualcuno decide che le priorità non sono la salute, la sicurezza, l'ambiente, ma qualcos'altro. Produzione, andare più veloce, come ricordava Alberto, ad un certo punto la produzione all'ICMESA si velocizza. Più reazioni, per farne una in più a settimana. All'inizio si era partiti da due per arrivare addirittura a cinque, e quella è stata la goccia che ha fatto. Ecco, io credo che Oggi sicuramente c'è maggiore consapevolezza e si basa, credo, su tre pilastri. Noi vediamo anche per scontati, per esempio, il tema priorità ambientale. L'ambiente all'interno dei luoghi di lavoro devono essere salubri, ma anche ciò che succede fuori. Noi diciamo, è scontato. Non lo era, perché nel 76 quella cisterna dava con un camino esattamente fuori, quindi ciò che poi è esploso è andato direttamente nell'aria. Sicurezza sul lavoro, ci sono molte leggi, mi pare che funzionino un po' male, perché il fenomeno delle morti sul lavoro è sempre attuale, però diciamo su questa strada dobbiamo migliorare. E poi anche termine appunto della salute, sicuramente le persone che ci lavorano, ma anche la salute dei cittadini, sempre quindi all'interno della comunità si guarda quali sono le relazioni. Io aggiungo anche delle specie animali e vegetali, no? Ecco, però succede che ad un certo punto le persone devono scegliere, no? Cosa metti per prima? La produzione a velocità, eccetera? Oppure i valori custoditi nella Carta Costituzionale? La butto lì, eh? L'articolo 9 già prima della modifica diceva delle cose, cioè io sono molto affezionato a quello, perché già con paesaggio secondo me si diceva tutto. Abbiamo aggiunto tutela ambientale, abbiamo aggiunto tutela degli animali, biodiversità, ecosistemi, ecco, però quello è un programma, no? E quindi la chiudo con un esempio molto, molto concreto. Ribaltando un po' la tua domanda, tu mi hai chiesto, sono sufficienti le leggi? No, serve anche la cultura della sicurezza, cosa metti al primo posto? Poi la ribalto appunto, ci sono sufficienti leggi? Allora, ce ne sono persino troppe in alcune occasioni, e noi scopriamo però che a volte mancano. E quando c'è un vuoto normativo ci deve essere la partecipazione. Su questo, proprio recentemente, come gruppi ambientalisti, liste civiche, anche in provincia, abbiamo portato una battaglia versus Pepe Montana dicendo bisogna alzare i livelli di tutela per, si chiama matrice atmosfera, livelli che segnalano la presenza di diossine durante i lavori di scavo per la bonifica della diossina, che fanno scattare l'allarme, fermi tutti, non siamo in sicurezza. Vuoto normativo, Pedemontana sceglie 150 fendogrammi metro cubo perché lo prende dalla normativa tedesca. Noi segnaliamo che c'è un dato del Comitato Tecnico Servizio Sanitario Nazionale degli anni 80 che diceva 40 è cautelativo, proponiamo quello, e però non veniamo ascoltati. Ma questa battaglia l'abbiamo fatta da soli nei consigli comunali, dei vari consiglieri e in provincia, ma le istituzioni non ci hanno sostenuto. L'abbiamo persa, ma comunque continuiamo a battagliare su altri fronti. Quindi credo che lì però, appunto, se c'è la forza del territorio di dire maggiore cautela per questo esempio piccolo che vi ho fatto, si può veramente parlare anche di altre battaglie che a volte funzionano, si ottengono dei risultati.
Alberto, rimaniamo in Pedemontana perché è il convitato di pietra di questa giornata. Quali sono gli impatti? Adesso Giorgio ricordava il passaggio dei camion, quali sono gli impatti più rilevanti?
Sì, allora, innanzitutto c'è un filo conduttore fra il disastro del 76 e la situazione attuale col passaggio dell'autostrada Pedemontana, perché questa autostrada passa proprio nei terreni che sono tuttora contaminati dalla diossina. Non lo diciamo noi, lo dicono i rilevamenti e le analisi chimiche fatte direttamente da loro, no? Questo li ha obbligati a fare una bonifica di questi terreni, anche grazie al pressing esercitato da noi quali associazioni ambientaliste. Quindi il primo impatto è quello relativo ai cantieri di bonifica. La bonifica è iniziata, noi la stiamo monitorando attentamente, siamo all'interno anche di un tavolo permanente sui lavori di bonifica, ci mettiamo molto impegno anche ad analizzare i documenti tecnici. C'è da parte di Pedemontana, lo dico subito, una forma di ostracismo, una forma di continua nell'ostacolarci in questa attività. Chiediamo documenti, chiediamo risultati dell'analisi e questi arrivano tardissimo, addirittura ci vengono negati, no? Quindi da questo punto di vista la società Pedemontana declama una trasparenza che in realtà non c'è, c'è un'opacità totale su questo punto di vista. Oltretutto il percorso autostradale da noi comporterà la scomparsa di tutta una serie di aree boscate limitrofe che sono già state spazzate via per creare la viabilità complementare all'autostrada. Una delle aree, fra l'altro, è un'area molto interessante per noi, è un'area su cui da tempo chiediamo l'inclusione nel parco del Bosco delle Querce, che è quel bosco che è nato proprio nell'area A, quella decontaminata negli anni Ottanta, e al limitare dall'altra parte della superstrada c'è quest'area. Ebbene, su quest'area purtroppo metà verrà occupata da Pedemontana con una vasca di laminazione e con due enormi rotonde. Quindi vi rendete conto che perdiamo un altro pezzo di territorio. Non solo, 2 ettari del Bosco delle Querce, cioè di quel bosco nato, diciamo così, sulle ceneri del disastro del 76, ben 2 ettari su 43 verranno disboscati e noi perderemo più di 3200 alberi, perché lì così si deve allargare il sedime dell'attuale superstrada e farla diventare autostrada. Quindi capite anche qua l'impatto della situazione. Io sto parlando solo della tratta B2, quella diciamo Meda, Seveso e Cesano. Poi sulla tratta C le cose ancora peggiorano, lì stiamo parlando proprio di una devastazione con cantieri uno dietro l'altro che spazzeranno via tutte le aree verdi praticamente di un plis che si chiama Grubria, dove si tentava un'opera anche lì di ingegneria ambientale, così come è stata fatta nel Bosco delle Querce, per cercare di naturalizzare alcune aree degradate. Ecco, su molte di queste aree non sarà più possibile farlo perché ci ritroveremo asfalto e cemento. Quindi mi sembra evidente, sarà evidente a tutti, che l'impatto è veramente pesante in una zona già pesantemente urbanizzata, dove anche i residui spazi verdi verranno spazzati via da questa autostrada.
Io purtroppo devo chiudere, ma vorrei fare l'ultima domanda a Giorgio prima di lasciarci, perché il tempo, o come si suol dire, è tiranno. E ti voglio fare una domanda un po' più articolata di quelle che ci eravamo un po' pensati, no? Intanto, le grandi opere servono ancora, e visto che uno dei temi è la mobilità, quanto l'ascolto dei cittadini viene attuato dalle istituzioni per migliorare la viabilità e non fare solo grandi opere che sembrano importanti ma poi portano pochi frutti?
Allora, io a volte ho l'impressione che le opere, soprattutto quelle mastodontiche, rispondono a bisogni che non sono molto quelli legati alle persone, al benessere delle persone. Anche Pedemontana, onestamente, a me sembra più che risponda al bisogno di spostare merci, non risponde al bisogno delle persone. E una prova è il fatto che già nascono interessi dal punto di vista logistico per creare delle stazioni, diciamo, in cui i grandi capannoni saranno pronti a raccogliere, appunto, a stoccare merce per poi farla andare più veloce. Ecco, però non mi sembra che risponda a un bisogno vero della cittadinanza brianzola. Ecco, questo. Per quanto riguarda il tema della partecipazione, mi pare di capire, no? Allora, io ho fatto il presidente del consiglio comunale in passato e mi sono reso conto, avevo un po' questo compito se vogliamo, che si può attivare la partecipazione. È difficilissimo, è uno dei grandi temi dell'oggi secondo me. Però con anche un po' di creatività, gli strumenti ce ne possono essere tanti ed è utile. Ecco, il tema è proprio questo, bisognerebbe faticoso, ma poi alla fine hai dei risultati migliori, se tu ti confronti col territorio hai dei risultati più utili. Ma anche in passato ci sono degli esempi di questo tipo, poi Seveso ce ne porta diversi, ne cito solo 3 velocissimi. Consiglio di fabbrica, il sindacato della fabbrica ICMESA, i primi giorni, come diceva Alberto, nessuno sapeva che cosa fosse accaduto, gli operai in assemblea decidono di fermarsi, di scioperare, fino a quando non si sarebbe chiarita la situazione. Avevano ragione nel farlo, perché si sarebbe rischiato magari anche una seconda ICMESA, per così dire, nello stesso luogo. Dopo qualche giorno i stessi operai decidono di tornare in sicurezza, chiaramente, per mettere in sicurezza l'impianto, perché altrimenti si sarebbe potuto innescare un'autoreazione, eccetera, eccetera. Quindi avevano ancora una volta, cioè, il fatto, allora c'era una partecipazione che oggi ce la sogniamo, chiaramente. Comitato Tecnico Scientifico Popolare, una frase che adesso sembra... era un gruppo di persone molto partecipate, veramente tantissime persone, tra cui medici, tecnici, eccetera, che oltre a curarsi di quale fosse poi il danno alle persone di queste sostanze, quindi seguire un po' tutto, aveva elaborato un sistema per capire come evitare, cioè analizzare il problema e come evitarlo. Quindi sostanzialmente avevano messo in atto una direttiva Seveso prima che nascesse, o gli attuali protocolli di sicurezza, no? E l'ultimo caso, forse il più prezioso perché ne fruiamo ancora oggi, il Bosco delle Querce nasce per volontà popolare, perché a parte che si erano scatenati tutti a livello mondiale proprio per capire come debellare la diossina che ormai si era depositata, ci sono delle cose anche che ci farebbero sorridere oggi. Regione Lombardia poi decide di costruire un grande inceneritore per incenerire tutto e mandare, tra virgolette, in fumo la diossina. Sarebbe stato gravissimo perché la diossina si degrada a livelli di temperatura altissimi, che allora i termovalorizzatori non erano in grado di raggiungere. Quindi pensate che disastro sarebbe accaduto. Solo per volontà popolare, perché nessuno era d'accordo delle istituzioni, si andò nella direzione invece di sostenere questa idea dei cittadini di creare un parco, che era la prima volta che si faceva, cioè un parco è come se insomma cancelli la città e fai un bosco. È quello che è accaduto, esempio in tutto il mondo oggi. Quindi io credo molto che dalla partecipazione, dall'ascolto che le istituzioni devono avere e devono anche promuovere oggi, perché non è automatico, beh, allora bisogna fare qualcosa in più per attivarlo, poi nascono delle cose positive per il territorio.
Oltre il nostro cortile.
L'ultima puntata, quindi l'ultimo sguardo, almeno per questa stagione, insomma, di quello che accade oltre i nostri confini. In realtà il primo confine è interno, in realtà, perché sì. Siamo alla Reggia di Caserta, ci doveva essere il concerto di Gergiv, per chi non lo conoscesse è un famosissimo e importantissimo, bravissimo anche, pare,
bravo.
Direttore d'orchestra. Ha un piccolo problema, è molto amico di Putin, anzi Putin è un suo grande sostenitore e anche sovvenzionatore, e quindi c'è stata una grande battaglia soprattutto da parte di alcune famiglie ucraine, ma soprattutto della moglie dell'ex dissidente russo ucciso qualche tempo fa a Mosca proprio da Putin, e in Italia da Pina Picerno, esponente europeo del PD, e alla fine questo concerto non si è fatto. Tra l'altro ho detto Pina Picerno del PD, però De Luca avrebbe certo voluto farlo fare, perché l'aveva fatto lui, e capiremo insomma se questa è una cosa buona o una cosa non buona. Dopo ovviamente invece andiamo a due temi che riguardano la stessa persona,
sì,
potremmo dire,
sì,
no?
Sì,
perché
sì, sì, sì.
L'1 agosto sta per arrivare, vedremo a settembre, è un po' come quelle stagioni, Alfredo, delle serie TV, visto che io
prossimamente
conduco un programma di serie TV. Sai, quando finiscono le stagioni e resti col dubbio,
esatto,
i dazi,
esatto,
partiranno l'1 esatto agosto, non partiranno, lo scopriremo,
sì.
Quindi quest'estate pazza tra dazi, oggi ancora si discute qual è la cifra giusta, intanto in Giappone è arrivato al 15% la cifra giusta, che per l'Italia e per l'Europa sarebbe
un
disastro totale.
Cioè,
quindi,
il 10 era pessimo.
Esatto, cioè il 10 è pessimo, figuriamoci. E l'ultima, che riguarda lo stesso personaggio, ovvero i famosi Epstein Files,
esatto,
che tanto avevano acclamato il popolo MAGA, avevano spinto anche l'elezione di una delle tante spinte delle elezioni di Trump sul grido ci sono i complotti, ammazzano Epstein in carcere, non ce lo dicono, e adesso non ce lo dice Trump, perché sta facendo di tutto perché questi file non vengano discussi.
Ah, infatti, tra l'altro, una delle promesse di Donald Trump, quelli di segretare gli Epstein file, cioè i documenti che guardano lei, diciamo che sono stati invece resi pubblici i documenti che riguardano la morte di un come possiamo dire, un pilastro della storia degli Stati Uniti. Addirittura c'è una festa che lo ricorda, c'è un giorno festivo che lo ricorda, che Martin Luther King. Sono stati appena liberati 2500 documenti, la famiglia ha detto che è una roba parziale, ma comunque è sempre meglio più che meno. Comunque sul caso Epstein c'è un profondo imbarazzo, ricordiamo Jeffrey Epstein è stato condannato e poi è morto in prigione, ci sono tanti dubbi sul suo suicidio in prigione. Si è sempre detto che lui comprometteva tantissimo il mondo della politica, non solo statunitense, c'era anche un membro della Casa Reale inglese nel fratellino che frequentava queste feste, dove spessissimo le donne che venivano date in pasto a questi amici eccellenti erano minorenni. Quindi nel caso di Einstein proprio pedofilia, uno dei più grandi casi nella storia di pedofilia, a partire dalla sua posizione di forza in quanto era uno dei grandi decisori di ciò che faceva Hollywood. Quindi ecco, passare dai letti di Epstein poteva voler dire fare una carriera, ma spesso poteva voler dire anche finire molto male. Donald Trump, ormai non ci sono dubbi che frequentava Epstein, stanno uscendo foto di ogni tipo, lui in primo momento ha minacciato una causa miliardaria contro il Wall Street Journal di Murdoch, che adesso diventa ridicolo come ipotesi, perché nel frattempo sono uscite foto ovunque, anche la CNN sta facendo il suo lavoro e sappiamo addirittura che Epstein è stato invitato al secondo matrimonio di Donald Trump. Quindi di solito tu al matrimonio inviti qualcuno che è soprattutto un tipo di matrimonio blindato come era quello, una persona a te molto, molto vicina. E perché questo crea problemi? Perché una delle dei complotti di questa tornata elettorale era proprio quella che riguardava Einstein. Secondo Trump, tutto sto giro che si era voluto nascondere suicidando Einstein riguardava i democratici, un po' come nella precedente tornata, quella del 2016, quando raccontavano i MAGA che c'era una pizzeria a Washington nelle cui cantine venivano violentati dei bambini e i violentatori erano senatori e deputati democratici. La pizzeria è stata identificata e la stampa scoprì che addirittura non c'era nemmeno una cantina in quella pizzeria, quindi qualcosa di ridicolo. Ecco, ma quel ridicolo che in un paese come gli Stati Uniti ormai fa tendenza, vedremo come ne uscirà, ma è molto insidioso, perché questo qua è un tema che divide l'elettorato di Donald Trump. Metà del suo elettorato sta chiedendo chiarezza su questo e Donald Trump ovviamente non è disponibile a raccontarlo. Veniamo invece con gli amici di Putin. Valery Gergiev, che doveva suonare a Caserta questa domenica il 27, è giusto vietare che un cittadino russo, un artista russo, perché un artista, si esibisca? Secondo me sì, assolutamente, è ingiusto, è impensabile fare delle ritorsioni contro una persona in base alla cittadinanza. Qui in questo caso non si trattava però di quello, perché Valery Gergiev, un grande maestro d'orchestra, amico o non amico di Putin non interessa, è stato quello che si esibiva nelle grandi occasioni del regime, cioè dopo il massacro in Georgia, dopo il massacro in Siria insieme alle truppe di Assad, il famoso concerto di Palmira, e dopo l'invasione in Ucraina con i concerti nel Donbass. Quindi un pezzo della propaganda russa, quindi al di là dell'arte, al di là dell'essere russo, al di là dell'amicizia con Putin, una persona che organica al regime contro il quale l'Europa ha deciso una serie di boicottaggi e di ritorsione. Quindi in questo caso io ritengo sia giusto, ma non è l'unico caso, Christian, perché c'era un altro che doveva esibirsi in Italia, a Bologna, il 5 agosto, Aleksandr Romanovskij. È un ucraino, un ucraino filorusso, e qui uno potrebbe dire: un ucraino non può essere filorusso. Certamente, è libero di essere filorusso quanto vuole. Peccato che Romanovskij si era esibito sulle macerie del teatro di Mariupol dopo la conquista da parte dell'armata di Putin. Quindi un altro pezzo della propaganda russa, in questo caso peggiorato dal fatto che questa persona, un ucraino, e proprio in Ucraina stanno morendo migliaia i suoi concittadini per difendere il territorio della Repubblica. Quindi un tema spinoso, un tema delicato, ma in questo caso la sospensione ci sta assolutamente. Infine, estate tra dazi e guerre sotto l'ombrellone, perché stiamo andando in vacanze e la situazione globale che stiamo raccontando da mesi ormai non è cambiata. A Gaza siamo alle prime, da qualche giorno, le prime denunce di bambini e non solo, morti di fame. Questo ancora non era successo a Gaza, ormai è al di fuori dell'immaginario quello che sta succedendo, e non ce lo dice Hamas, lo raccontano quei pochi volontari, cooperanti come quelli di Emergency che sono ancora a Gaza e che anche loro cominciano a patire la fame e a subire questa situazione incredibile. Nel frattempo una ministra israeliana ha postato un video con intelligenza artificiale anche lì sul futuro di Gaza, tutto sorridente, tutti lanciando i fuochi d'artificio. La Dubai sul Mediterraneo, quello che aveva fatto Trump, è stato ulteriormente rilanciato. Comunque i conflitti sia sul fronte ucraino sia sul fronte di Gaza continuano a dare il peggio di ciascuno di sé, e quindi la funzione di pacificazione che si era autoassegnata a Trump, che in 48 ore avrebbe sistemato questo, ancora non si è visto, mentre invece va avanti la guerra dei dazi. Il Giappone appena due giorni fa ha siglato l'accordo con dazi al 15%. Il Giappone esporta soprattutto macchine, soprattutto autovetture, e loro ritengono che tecnologicamente e come segmento di mercato le auto giapponesi sono così diverse dalle auto americane che anche se costeranno 15% in più non perderanno quel mercato. Infatti i titoli delle fabbriche automotive giapponesi sono rimbalzati sulla borsa. Perché? Perché fanno gli ibridi, perché fanno le macchine piccole, cioè le cose che non fanno gli Stati Uniti. Il Giappone si è impegnato anche a investire 500 miliardi negli Stati Uniti, quindi c'è un negoziato che Trump porta a casa mica male. Il punto con l'Europa è un po' diverso. Per l'Europa siamo rimasti ancora al 30%, prima era il 10%, si continua a negoziare, non sappiamo come andrà a finire. Già il 10% per alcuni settori, soprattutto italiani, era un problema molto serio. Ovviamente vedremo come va a finire, anche perché anche diciamo portando i dazi a un livello più basso bisogna vedere uno se l'Europa applicherà lo stesso nei confronti dei prodotti americani, cioè ci fanno pagare il 15, noi paghiamo il 15, si chiama reciprocità, è quello che sta facendo il Brasile sta tassato del 50% i dazi prodotti che importa gli Stati Uniti, e due se sarà obbligata come pare a fare investimento negli Stati Uniti. Quegli investimenti a cosa servono? A creare industria negli Stati Uniti, quindi a sottrarre posti di lavoro in Europa per crearli negli Stati Uniti. Vedremo come va a finire questo negoziato, sicuramente quello più importante che c'è in ballo tra Stati Uniti e il resto del mondo, perché quello con la Cina di quello non si ha notizie. Da quando si è arrivato il capitolo delle terre rare è rimasto tutto, al momento i dazi sulla Cina sono al 10% e non si capisce se questo cambierà o no. Quindi un panorama ancora più buio, che c'è cioè con più buio che luce. Vedremo se l'estate porterà consiglio e saremo tutti contentissimi se nella seconda metà dell'anno, o meglio nella prossima stagione di Yan Radio, che ricomincerà nella seconda settimana di settembre a fare informazione, potremo finalmente parlare della conclusione felice di uno di questi conflitti che abbiamo seguito per mesi.
Yan Radio Magazine.
Aldo, 74 anni, è una vita, come dice lui, vissuta al contrario. Studi nelle migliori scuole di Milano. Carriera avviata da bancario, passione per la vela. Poi via via errori, cadute e sfortune. Fino ad essere truffato dal suo coinquilino. Aldo è stato accolto a casa di Ruth. Qui, anziché continuare a scendere, mi sono fermato e ho cominciato a risalire. Se ora è tornato padrone della sua vita, è anche grazie agli operatori della casa, sempre presenti e pieni di cure, persone con cui parlare e sentirsi ascoltato. Per tante persone come Aldo, la tua firma è l'unica possibilità per guardare avanti e ricostruirsi una vita. Dona il tuo 5 per 1000 ad Aeris Cooperativa Sociale.